io sono in una zona qui dove ci sono stati i movimenti ultimi degli studenti, quando si è avuta la notizia che una ragazzina kosovara era stata prelevata durante una gita scolastica e immediatamente rispedita nel Kosovo, proprio così in omaggio a questa politica che è stata iniziata in realtà dal governo precedente, ma che viene continuata dal ministro degli interni attuale, che è Manuel Valls, che possiamo definire la destra del Partito Socialista. Questo anche come collocazione negli ultimi anni era evidente. Per esempio Valls ha proposto di cambiare il nome del partito, quindi un'operazione insomma abbastanza in stile italiano sarebbe stata.
Ricordo Occhetto.
Invece questo non è mai accaduto. Il Partito Socialista è un po' un'altra cosa, il Partito Socialista francese è un'altra cosa rispetto al PD italiano, e ci sono diverse anime, diverse correnti. Comunque Manuel Valls fa ormai appunto la parte del sarkozista. Bisogna ricordare che anche Sarkozy ha cominciato come ministro degli interni, così si è fatta una solida fama, insomma. Ricordiamo all'epoca delle banlieue francesi, delle rivolte nelle banlieue francesi nel 2005, aveva appunto detto che bisognava pulire queste banlieue con l'aspirapolvere, insomma è un po' una strategia tipica di chi vuole mettersi in luce, di battere su questo tasto securitario per poi appunto costituirsi una sorta di base elettorale. E mi sembra che Valls, il ministro degli interni attuale, stia seguendo un po' questa falsa riga. Comunque c'è stata una mobilitazione degli studenti, ora qui c'è una pausa molto lunga perché ci sono delle vacanze che hanno a che fare appunto con ogni istante, che sono cominciate già parecchi giorni fa, ma insomma immediatamente prima di queste vacanze scolari c'è stata una mobilitazione, poi Hollande è intervenuto in TV e ha detto, come forse si sa, che la ragazzina poteva ritornare, però lei si è appunto schermita e ha detto che non sarebbe mai tornata senza i propri genitori. Insomma è un episodio abbastanza squallido, se vogliamo, e che ha manifestato una volta di più le contraddizioni e i contrasti che ci sono all'interno della maggioranza attuale. Questo è quello che è accaduto in questi giorni precedenti, diciamo, alle vacanze scolastiche. E poi abbiamo invece molto più recentemente questa sorta di rivolta in Bretagna contro l'introduzione di questa ecotassa, che tra l'altro è una tassa che è stata decisa dal governo precedente, quindi ancora dalla maggioranza sarkozista, e che appunto fu votata da tutti i gruppi parlamentari, che adesso insomma tra qualche tempo sarebbe dovuta entrare in vigore. Una tassa sui grossi camion, e lì proprio nella Bretagna ci sono un sacco di trasportatori, agricoltori eccetera, che appunto si sono opposti, e ancora Hollande è intervenuto poi per sospendere l'applicazione di questa ecotassa, ovviamente con un certo fastidio da parte degli ecologisti che sono all'interno della maggioranza e anche del governo. Ecco, questa è la situazione, cioè una situazione in cui c'è un partito socialista che sostanzialmente non si sente e non ha una posizione chiara, un governo a maggioranza socialista, stragrande maggioranza socialista, che ha dei contrasti interni fra le varie anime socialiste, che ha poi anche un contrasto con gli ecologisti che sono all'interno della maggioranza e del governo. Dall'altro lato c'è una sinistra più radicale, che è quella di Mélenchon, che tra l'altro ha i suoi problemi con il Partito Comunista Francese di cui è alleato. Mélenchon, ricordo, è un fuoriuscito dal Partito Socialista con la sua piccola formazione, poi si è alleato con i comunisti francesi e insieme hanno fatto questo Front de Gauche che in effetti è andato piuttosto bene alle elezioni presidenziali, ma che adesso dimostra di essere una cosa che non tiene, insomma, perché c'è una divisione abbastanza forte tra Mélenchon e il suo gruppo di comunisti francesi. Insomma, è una situazione sul piano della sinistra, per così dire, istituzionale, di grande confusione. Però io vorrei, a parte queste considerazioni che sono descrittive, vorrei dire una cosa su quella che secondo me è un po' la ragione principale di queste difficoltà che ci sono a sinistra, e cioè queste difficoltà sono date proprio dalla struttura della Quinta Repubblica Francese, da questo presidenzialismo che fu introdotto da De Gaulle con una costituzione ad hoc, parliamo degli anni, dei primi anni 60 del Novecento, e questo presidenzialismo, questo tipo di forte investitura che viene data alla Presidenza della Repubblica, che appunto io vorrei ricordare che qui il Presidente della Repubblica in Francia è anche il capo dell'esecutivo, questo fa sì che da una parte ci sia questo aspetto, per così dire, cesarista, bonapartista nel momento delle elezioni, per cui tutto è concentrato un po' in maniera plebiscitaria sulla elezione di uno che dovrebbe essere al vertice dello Stato e poi prendere tutte le decisioni, e dall'altro lato quando poi viene eletto qualcuno che, come François Hollande, è in effetti un personaggio tipico di un partito politico, quindi abituato a mediare fra le varie correnti del Partito Socialista, eccetera, questo tipo di personaggio non può assolutamente affermarsi come il Presidente della Repubblica Francese, che deve prendere delle decisioni immediate su tutti i vari temi, eccetera. E quindi appare sostanzialmente sbiadito. Io credo che un governo di sinistra, parliamo sempre di una sinistra riformista, eccetera, ma appunto una sinistra di questo tipo non è facilmente conciliabile con una presidenza di tipo presidenzialista come questa francese. Ci è riuscito Mitterrand, che aveva tra l'altro una storia politica molto particolare ed era un personaggio così dotato di un certo carisma, come si dice, ma il tipo di impostazione che viene data alla politica in Francia oscilla continuamente fra questo presunto uomo forte che deve venire fuori, che magari viene fuori appunto soltanto su tematiche securitarie, come ha fatto Sarkozy quando poi si è fatto eleggere anche appunto con un forte spostamento a destra, insomma riprendendo temi anche del Front National Lepenista, come ha fatto Sarkozy, come ora sta probabilmente cercando di fare per il futuro, per prepararsi un futuro, Manuel Valls. Ma poi quando si va a stringere questi personaggi, che non sono in effetti realmente, tra virgolette, carismatici, realmente carismatico era probabilmente l'ultimo che lo è stato davvero, è stato soltanto De Gaulle, perché si era costituito sul campo, diciamo così, questo carisma, cioè nell'essersi opposto all'occupazione tedesca durante la guerra, avere costituito una resistenza prima all'estero, dall'Inghilterra, poi all'interno del paese. Insomma, il fatto di essere stato il capo della resistenza aveva fatto sì che sul campo si era conquistato questi galloni appunto da leader carismatico, e quindi poi aveva fatto sostanzialmente una costituzione, poi sull'onda del problema della diciamo, dell'Algeria e della guerra, e quindi sul fatto di avere poi riconosciuto l'indipendenza dell'Algeria, si era costruito una posizione che poteva anche corrispondere a quella che era, a quella che era poi la riforma della Costituzione che lui promosse, appunto, con questo spiccato presidenzialismo che c'è tuttora. Però tutte le altre figure che sono venute dopo, appunto, un po' con l'eccezione di Mitterrand, sono sostanzialmente, si trovano a mal partito dentro questo quadro istituzionale. Io vorrei sottolineare questo aspetto, perché siccome anche in Italia si parla in maniera ricorrente di presidenzialismo, cioè questa è una cosa assolutamente pericolosa, perché significa da una parte alimentare, appunto, tutte le spinte plebiscitarie, che poi tra l'altro in Italia sono già fortissime, cioè dall'altra avere poi un esecutivo che quando, soprattutto quando si è all'interno di una coalizione di sinistra, già con un partito socialista che ha varie correnti, che poi deve appunto anche trattare con gli ecologisti e così via, quando si ha una situazione come questa, avere l'idea del presidente che deve decidere tutto è un'idea sbagliata, che fa perdere soltanto consensi. Infatti oggi Hollande ha un record negativo, a quanto dicono i sondaggi, di gradimento da parte dei francesi, perché di fatto è una struttura istituzionale troppo incentrata sul decisionismo del presidente della Repubblica e non incentrata su, invece, su quella che è una delle caratteristiche tipiche della democrazia parlamentare, cioè il fatto che ci siano delle mediazioni, che ci siano non una sola persona che decide, ma piuttosto dei compromessi fra diverse anime all'interno di una maggioranza. Quindi questa situazione è, diciamo, quella istituzionale che spinge verso questo indebolimento del governo di sinistra di Hollande. E poi dall'altro lato c'è la crisi economico-sociale che morde ancora. Io vorrei ricordare che la Francia ha perduto dal 2008-2009 ben 450.000 posti di lavoro, e poi lentamente nemmeno una metà di questi 450.000 sono stati ricostituiti negli ultimi mesi, e quindi c'è una situazione ancora di grave crisi che poi colpisce soprattutto appunto le parti più industrializzate del paese, cioè il nord del paese, il nord-est in particolare. Lì ci sono delle punte di diminuzione dei posti di lavoro che arrivano fino all'11-12% rispetto a qualche anno fa, e quindi se uno va in queste zone della Francia vede veramente una situazione proprio, è visibile una situazione di depressione, piccole città che erano città industriali così, che adesso sono così semi-morte, desertiche quasi, e la sera offrono uno spettacolo di desolazione addirittura.
Sì, come il caso della
primavera scorsa a Commercy, era tangibile questa situazione di depressione, insomma.
Sì, come il caso della Goodyear.
Però questa deindustrializzazione non è il centro della faccenda che sta avvenendo in Bretagna, dove c'è stata appunto questa rivolta contro la ecotassa, che poi, come dicevo, è stata sospesa, perché al contrario lì c'è una situazione diversa, si tratta soprattutto di agricoltori, quindi con queste produzioni poi di eccellenza dell'agricoltura francese, e quindi non c'è esattamente la stessa situazione che troviamo nel nord del paese. Ricordo che la Bretagna è un po' isolata, molto a ovest, e tra l'altro è è una zona di forte presenza socialista. Sui 27 seggi, 27 seggi di deputato, ben 22 27 seggi che sono assegnati alla Bretagna, ben 22 sono andati al Partito Socialista. Quindi è proprio una base elettorale socialista anche che si sta ribellando contro la introduzione di questa tassa, e questo spiega anche perché Hollande abbia sospeso la sua applicazione, quindi sia almeno in parte, per il momento, tornato sui suoi passi.
Ecco, quello che dicevi, ci sono due aspetti che mi interessava approfondire ulteriormente. Uno lo stavi un po' affrontando adesso con la questione della Bretagna, cioè io ho letto che ci sono state proprio delle guerriglie scatenate nel weekend contro questa tassa del, sui tir, che sarebbero 13 centesimi per chilometro, mi pare, per i camion superiori alle 3 tonnellate e mezza. E ecco, chi era il soggetto sociale che aveva scatenato questa guerriglia? Poi, cioè, tu dicevi che sono zone anche quelle del nord più contadine, e quindi potrebbe far pensare a una sorta di Vandea più che a una spinta realmente.
No, dunque, io dicevo che quelle del nord del sono nord. Delle zone, soprattutto erano almeno delle zone soprattutto industriali, che adesso soffrono appunto della deindustrializzazione, e dicevo invece che la Bretagna, che è collocata piuttosto a ovest, è una zona soprattutto con una base di forte agricoltura. Ciò non toglie che ci siano anche delle immagini di impianti industriali, per esempio pesa anche il fatto che ci sia una così forte crisi della Peugeot Citroën, e mi pare che proprio in Bretagna ci sia anche un sito della Peugeot Citroën che ha una, sta avendo una forte diminuzione dei posti di lavoro. Quindi è una situazione dove c'è una regione, diciamo, che ha innanzitutto una sua storia già piuttosto di forte tendenza all'autonomia, perché per certi aspetti la Bretagna potrebbe essere anche una zona in cui possono venire fuori delle spinte autonomiste, secessioniste, di tipo leghista, per fare un paragone con l'Italia, perché è una zona che ha una sua storia, tra l'altro, diciamo, molto più fondata di qualsiasi nord-est italiano, e quindi in questo senso può giocare anche questo fatto. Però mi pare che il tipo di protesta sia stato, sia una protesta un po' a 360 gradi, cioè questa tassa non la vogliono pagare sui TIR perché ci sono i contadini, gli agricoltori, infatti poi dire contadini è un po' dire poco, perché sono piuttosto gli imprenditori agricoli che si muovono soprattutto con i camion, e quindi non vogliono che ci sia questa tassa. Poi ci sono ovviamente le catene di distribuzione, della grande distribuzione, che nemmeno vogliono questa tassa, perché i grandi magazzini sono riforniti anche con i tir, ed è una zona, ecco, questo va sottolineato, una zona in cui non c'è molto la presenza del trasporto ferroviario, perché qui in Francia nella maggior parte delle zone non abbiamo il trasporto che c'è in Italia, che è tutto su gomma, abbiamo piuttosto il trasporto per via ferroviaria, il trasporto delle merci per via ferroviaria o per via fluviale addirittura, perché qui c'è una rete fluviale di canali che ancora funziona, insomma. E invece in Bretagna c'è soprattutto un trasporto delle merci su gomma, quindi questo fa sì che proprio lì ci sia stata questa protesta.
E l'altra questione che mi piaceva approfondire invece riguardava appunto il presidenzialismo, o meglio come arrivarci. Se da una parte Sarkozy, dicevi giustamente, che aveva cavalcato la lotta delle banlieue per diventare presidente, e la stessa cosa vuol fare Valls sulla pelle degli studenti armeni o kosovari. Dall'altro lato De Gaulle invece si era creato il suo carisma su questioni più di politica estera anche, ed è di ieri il rilascio dei quattro tecnici che erano stati rapiti in Niger, e questo potrebbe, mi pare che sia Fabius il ministro che è coinvolto in quel, che credo sia un altro che ha velleità presidenziali. Forse lui preferisce cavalcare questo o la guerra in Mali per arrivare allo stesso.
Lì la faccenda della liberazione degli ostaggi, una faccenda molto intricata, che lì c'è stata una un po' una retromarcia di Hollande, nel senso che Hollande aveva dichiarato tempo fa che non ci sarebbero stati più pagamenti di riscatti per liberare degli ostaggi. In realtà poi hanno pagato, si parla di 20 milioni di euro per liberare questi quattro che erano prigionieri nel nord del Mali, ma che erano stati rapiti nel Niger. Non so se questo possa essere dovuto principalmente a Fabius. Certamente Fabius, il ministro degli esteri, ha sicuramente può vantare dei meriti per come poi è stata condotta alla fine questa trattativa, però lì pare che il vero mediatore sia stato il presidente del Niger. Questo ha a che fare con la presenza francese in Africa. Il Chad e il Niger sono i maggiori alleati, sono quelli che più hanno spinto proprio per un intervento della Francia nel Mali, che come si sa è stato realizzato all'inizio del 2013, ma che ancora continua, perché quando poi si va a cercare di scacciare questi gruppi jihadisti, poi in realtà si viene presi, come ben sappiamo, in una sorta di trappola, perché si rimane lì e bisogna continuamente poi rintuzzare questi gruppi che un po' attaccano, un po' si ritirano, si nascondono, eccetera. Quindi non abbiamo ancora chiaro quello che potrà accadere, certamente però nel senso che potrebbe rimanere a lungo la Francia più o meno indeschiata in questa guerra nel Mali. Comunque quello che è avvenuto è che questi quattro che erano ancora prigionieri da alcuni anni nelle mani di questo gruppo jihadista, che poi è quello di Al-Qaeda nel Maghreb, questa cosa è stata portata al successo, questa trattativa, da una lunghissima mediazione che poi sostanzialmente si è conclusa con il pagamento di un riscatto. Quindi qui c'è una contraddizione palese, perché da una parte si pagano dei riscatti per avere appunto indietro gli ostaggi, all'altra poi si fa la guerra a questi stessi gruppi. Quindi è il solito problema di una non politica occidentale nei confronti del jihadismo, ma piuttosto un intervenire o non intervenire, trattare o non trattare a seconda delle circostanze che si creano man mano. Insomma, che cosa facevano questi che furono rapiti già nel 2010? Furono rapiti nel Niger, una cittadina del Niger, furono poi portati nel deserto, nel nord del Mali, che è confinante con il Niger. Cosa facevano? Lì si occupavano di un sito di uranio, perché l'uranio è essenziale a far andare le centrali elettriche francesi, che sono delle centrali nucleari. Quindi come si vede poi tutto collegato, se avete le centrali nucleari avete bisogno dell'uranio, quindi avete bisogno di installarvi in quei paesi dove l'uranio c'è, e quindi come si vede è soltanto attraverso anche una grande riconversione ecologica che si può immaginare di uscire veramente, si può immaginare davvero che i paesi occidentali escano da queste zone, che sono queste zone calde del mondo, come pure diciamo dall'altro lato il petrolio, il Medio Oriente ha fatto sì che appunto ci fosse un interesse occidentale, statunitense, al fatto di avere un Iraq sotto controllo, eccetera. Quindi questo ha fatto sì che ci siano state delle guerre precedenti, le due guerre nel Golfo, insomma non è soltanto dovuto al petrolio, ma anche al fatto che c'è questo interesse molto forte per il petrolio, così d'altro lato un interesse per l'uranio fa sì che lì ci siano dei siti francesi, in Niger ci sia questa zona che è tutta sotto una storica influenza coloniale francese, e quindi questa presenza francese è lì, e quindi questi gruppi, poi bisogna fare magari gli interventi armati per rintuzzare questi gruppi jihadisti, però dall'altro lato bisogna trattare per liberare gli ostaggi e anche pagare riscatti per liberarli e così finanziare quella guerriglia contro cui si è intervenuti. È una situazione del tutto contraddittoria che mi pare che ci riporti un po' al paradosso dell'Occidente, cioè questo complesso di stati e di paesi che in effetti ha sulle spalle un'eredità coloniale da cui non è mai riuscito a liberarsi completamente.
Lei non vuole,
bisogna
probabilmente.
Bisogna dire che i paesi che si sono liberati, i paesi in cui è avvenuta la decolonizzazione, nemmeno loro sono stati in grado di raggiungere una vera autonomia, tant'è vero che bisogna continuamente ricordare che sono stati questi paesi, come appunto dicevo prima, il Niger, il Chad, il Mali stesso a richiedere l'intervento francese, quindi è una situazione di intrigo da cui si potrebbe uscire in linea ipotetica soltanto attraverso una riconversione di tutta l'economia occidentale, attraverso una politica che tenda a non avere più degli interessi economici in questi paesi.